ricordato, annunciato l'altra volta, il progetto è quello di fare, diciamo, semplicemente una lettura della Dei Verbum con due accorgimenti. Il primo è: abbiamo invertito l'ordine dei capitoli cominciando dall'ultimo, perché l'ultimo è quello che così più direttamente riflette sul posto della scrittura nella vita della Chiesa, ed è quello su cui ci siamo fermati 15 giorni fa. L'altra avvertenza in questa lettura, diciamo, di insieme della Dei Verbum è che non ci soffermeremo con la stessa intensità su tutte le sue parti, su tutti i suoi capitoli, quindi ce ne sono alcuni su cui staremo due o addirittura tre serate. Stasera è una sera in questo senso nella media, cioè se 15 giorni fa abbiamo letto il capitolo 6, il proposito stasera è di leggere il capitolo 1 nel suo insieme. Questo capitolo 1 di Dei Verbum comprende i numeri da 2 fino a 6, quindi sono 5 numeri, perché il numero 1 è propriamente un proemio a tutta la Costituzione, e solo col numero 2 si entra nell'esposizione, appunto, sistematica di quello che è il primo capitolo della Costituzione. Ecco, che cosa concretamente ho pensato di fare? Vorrei prima fare alcune considerazioni introduttive sulla Costituzione conciliare nel suo insieme, e poi vengo effettivamente, come promesso, a fare una lettura con un po' di commento a questi numeri, cercando di, come dire, sottolineare quelle che sembrano essere le cose decisive, dunque anche qui non soffermandosi con la stessa profondità su tutte le frasi, evidentemente. Quindi vorrei fare qualche considerazione generale, introduttiva, sulla Costituzione conciliare dei Verbum. Una prima considerazione, io la chiamerei così: qual è la natura di questo documento, la natura della Dei Verbum? Allora, è utile, credo, ricordarsi che i documenti del Concilio non hanno tutti lo stesso peso, non si chiamano tutti allo stesso modo. Il Concilio ci ha consegnato delle costituzioni, dei decreti e delle dichiarazioni. E questo corrisponde a un peso specifico diverso. Dal Concilio Vaticano II sono uscite 4 costituzioni. Costituzione è il livello più alto, quello più impegnativo. Poi vengono i decreti e poi le dichiarazioni. Ora, le costituzioni conciliari sono 4. Sacrosanctum Concilium, la Lumen Gentium, la Dei Verbum e la Gaudium et Spes. Questi sono i nomi delle 4 costituzioni secondo l'incipit, secondo l'inizio e anche il modo in cui comunemente sono conosciute. Attenzione però, di queste 4, 2 e solo 2 sono definite dogmatiche. Quindi 2 soltanto recano l'aggettivo constitutio dogmatica, che quindi, capite, evidentemente conferisce una qualità particolare. Siamo al livello più alto dell'impegno del Concilio. 2. Una è la Lumen Gentium, quella sulla Chiesa, e l'altra è la Dei Verbum, quella che leggiamo in queste serate. Quindi una delle 2 costituzioni dogmatiche. Ecco, la Dei Verbum, e chiudo con questa piccola indicazione, una prima riflessione sulla natura del documento, la Dei Verbum fu approvata con 2.344 voti favorevoli e solo 6 voti contrari. Quindi i padri conciliari votarono, e sapete che si votava poi prima ogni singola frase, poi dopo l'insieme, insomma, si può dire, no? Un'unanimità. 6 non hanno non hanno accettato il testo, almeno parti del testo. 2.344 voti favorevoli e soli 6 contrari. È stata promulgata il 18 novembre del 65, nell'ultima sessione del Concilio. Questo così perché ci aiuta, insomma, a dare poi alle cose il loro peso. Voi capite che quindi, no, di per sé non c'è da allora un altro documento che abbia un'importanza paragonabile alla dei Verbi, perché questo è il frutto della collegialità dei Vescovi sotto la presidenza del Papa, no? Gli esprime il pensiero della Chiesa in un modo, come dire, insuperato a tutt'oggi, insuperabile a tutt'oggi insuperato, perché non c'è stata un'altra assise simile a quella. Un secondo punto di questa riflessione introduttiva lo chiamo oggetto e struttura di questo documento, perché la volta scorsa non l'ho detto, ma adesso è meglio farlo, visto che cominciamo appunto una sua lettura dall'inizio. Qual è propriamente l'oggetto della Dei Verbum e come svolge il suo tema? Va bene. Tanto dopo mi caverò anche il resto. L'oggetto della Costituzione è la Divina Rivelazione. De Divina Rivelazione, questo è il titolo latino. Ecco, lasciatemi dire due parole su questo. Io qui nei miei appunti ho preso ho citato una frase di un teologo italiano, personaggio importante nel panorama italiano, Tullio Citrini, che è teologo fondamentale, ha insegnato a Milano, da un po' di tempo vive a Roma, è l'attuale rettore del seminario lombardo, insegna un po' in gregoriana ma anche al biblico. Tullio Citrini dice, ma è una frase che condividerebbero tutti, dice: la dottrina sulla rivelazione è comunemente ritenuta l'insegnamento più innovatore e più riuscito del Vaticano II. È una bella sottolineatura. Il tema, la dottrina della rivelazione, come giudizio diremo consensuale, è ritenuta l'insegnamento più innovatore e più riuscito del Vaticano II. Al mistero della Divina Rivelazione, adesso vado un po' avanti per tentare di presentare ai vostri occhi l'architettura di questo documento, al mistero della Divina Rivelazione la Dei Verbum ha dedicato la parte fondamentale del capitolo primo, quello che vogliamo leggere stasera. Lì c'è allora la presentazione del mistero della Divina Rivelazione. In rapporto ad essa, alla Divina Rivelazione, la Dei Verbum ha poi descritto la fede come risposta alla rivelazione. Ed è ancora una cosa che vedremo stasera, perché questo sta al numero 5, quindi sempre dentro il capitolo primo. Il mistero della rivelazione è la fede come risposta alla rivelazione. Dio che si rivela è l'uomo che accoglie la rivelazione con un atteggiamento che chiamiamo la fede, il credere. Va avanti, nella presentazione dell'architettura del documento. Allora, la Dei Verbum ha descritto il mistero della Divina Rivelazione nei numeri 2, 3, 4, in relazione ad esso la fede come risposta. E poi la tradizione come trasmissione della rivelazione stessa. Qui ci stiamo inoltrando allora nel seguito del documento, non è più quello che vediamo stasera, questo è già il capitolo 2 della Dei Verbum. Nel capitolo 2 dunque il Concilio riflette sulla trasmissione della rivelazione divina. Usiamo la parola tecnica, la tradizione, che vuol dire trasmettere, no? Tradizio vuol dire trasmissione, tradere vuol dire trasmettere. Riprendo il filo. Ha presentato la tradizione come il processo di trasmissione della rivelazione stessa e poi ha presentato la scrittura come il documento normativo di questa tradizione con cui si trasmette la rivelazione divina. In poche battute abbiamo coperto tutta la Dei Verbum, perché della scrittura si parla ai capitoli 3, 4, 5 e poi 6 che abbiamo letto già la volta scorsa. Allora, vedete che questa presentazione mette una certa enfasi sui primissimi numeri, che sono quelli che vediamo stasera. Nel disegno complessivo della Costituzione hanno un grande peso. Prima bisogna presentare Dio che si rivela, la risposta dell'uomo a questo rivelarsi di Dio, e poi, lo diciamo con poche battute, anche se è la parte più cospicua del documento, poi come si è trasmessa questa rivelazione divina, capitolo secondo, e all'interno di questa trasmissione è lì che la scrittura ha il suo ruolo, capite? Cioè la Dei Verbum non è un documento sulla Bibbia soltanto, è una riflessione sulla rivelazione divina e sul posto che ha la Bibbia dentro questa faccenda qui, dentro il rivelarsi di Dio, la trasmissione di questo rivelarsi di Dio e, come dire, la interpretazione, la presentazione normativa, canonica di questo rivelarsi di Dio. Lo si potrebbe, adesso in qualche modo ribadisco questo punto, un'ultima volta, cioè questa descrizione sommaria della struttura della Dei Verbum, poi vado avanti, si potrebbe dire allora che la Dei Verbum sta in tensione tra due poli che creano un campo magnetico, che sono costituiti. Da un lato ci sono i primi due capitoli e dall'altro ci sta l'ultimo che noi abbiamo già letto. Perché? Cosa voglio dire? Che la Costituzione comincia col presentare la rivelazione in se stessa, capitolo primo, e poi a descrivere il processo della sua trasmissione, capitolo secondo. Questo è il primo polo, la rivelazione e la sua trasmissione. Poi, mentre tratta della trasmissione della divina rivelazione, il Concilio presenta i tre fattori che interagiscono tra loro in questo processo e che sono la tradizione, la scrittura e il magistero. Al polo opposto, il campo magnetico è creato dai primi due, parlano della rivelazione e della trasmissione, al lato opposto c'è dove sta la scrittura nella vita della Chiesa, è quello di cui ci siamo interessati la volta scorsa. Un capitolo, l'ultimo, che vi ho detto, esprime una delle sensibilità più tipiche del Vaticano II. L'ho detto la volta scorsa, in quel capitolo sesto della Dei Verbum, il Concilio, superando definitivamente un'epoca di resistenze e di diffidenze, invita la Chiesa tutta, no? Tutti i figli della Chiesa a riscoprire la centralità delle scritture nella loro vita. Ultima riflessione introduttiva, poi vengo a questo capitolo primo. Qual è il posto della Dei Verbum nel cammino della Chiesa cattolica nell'epoca moderna? Quindi vedete che mi lato un po' lo sguardo, l'epoca moderna si fa convenzionalmente cominciare dalla scoperta dell'America, no? 1492. Allora si potrebbe dire così, ci sono tre grandi concili che vanno ricordati, quello di Trento, che ha soprattutto al suo centro la tradizione, poi il Vaticano I, soprattutto sul magistero, e poi il Vaticano II, sulla scrittura, ma in rapporto alle altre due grandezze che abbiamo ricordato e che sono state più propriamente messe a fuoco nei due concili precedenti. Ecco, allora, adesso io provo di avventurarmi in una presentazione e in un commento di Dei Verbum capitolo primo. Beh, adesso io non so se nella edizione del testo della Dei Verbum che voi avete sotto ci sono i titoli, ma mi immagino di sì. Io vedo nella mia versione che ci sono dei titoli. Allora, il titolo generale di questo capitolo primo è De Ipsa Rivelatione, la rivelazione stessa, la rivelazione. Questo è il titolo del capitolo. Però vorrei leggere i titoli dei numeri, dei singoli numeri, che suonano così. Natura e oggetto della rivelazione. Natura e oggetto della rivelazione, numero 2, ma è il primo numero di questo capitolo. Poi, preparazione della rivelazione evangelica, numero 3. Cristo completa la rivelazione, numero 4. La rivelazione va accolta con fede, è il numero 5. Infine, le verità rivelate, questo è il numero 6. Quest'ultimo paragrafo, lo dico subito, poi ci vengo anche in conclusione a dire qualcosa, l'ultimo paragrafo è in un certo senso quello più periferico. C'è un asse centrale della riflessione che è molto riconoscibile. Rispetto a questo asse centrale, a questo filo rosso, il numero, l'ultimo numero, cioè le verità rilevate, è leggermente periferico. Il Concilio Vaticano II l'ha voluto mettere riprendendo e precisando il Vaticano I. Qui c'è una lunga citazione del Vaticano I, dunque l'intenzione è chiara, ci si vuole raccordare al magistero conciliare precedente, in qualche modo si fa questo raccordo col Concilio Vaticano I in coda. Ha un carattere, ripeto, un po' più periferico quest'ultimo numero. Qual è l'asse centrale? Lo ripeto ancora una volta, fino alla nausea, perché sì, un po' perché faccio sempre così, e poi perché appunto non sono cose semplicissime, diciamo così, da seguire, quindi mi illudo forse che ripetere aiuti a, appunto, a stare in connessione con chi parla. Ripeto allora, dopo avere descritto la rivelazione nella sua natura e oggetto e poi la rivelazione nel suo dipanarsi storico fino al culmine raggiunto in Gesù Cristo, il Concilio parla della fede come risposta ad essa. Questo è l'asse fondamentale, è assolutamente riconoscibile, è semplicissimo, lo ripeto, ripeto questa frase. Comincia descrivendo la rivelazione nella sua natura e nel suo oggetto, e poi nel suo dipanarsi storico, fino al culmine di questo dipanarsi nella storia, che è Gesù Cristo. Chiude presentando la fede come risposta a questo rivelarsi di Dio. Ecco allora, dentro questa ossatura di rilievo elementare, ma mi sembra anche molto suggestiva, cioè credo che anche solo mostrare l'architettura, no, aiuta appunto a contestualizzare poi la riflessione sulla scrittura, il posto della scrittura, dentro questo orizzonte largo, ricco, bello, che evita sicuramente ogni rischio di bibliolatria, che qualcuno ha paventato, no? Ma appunto una lettura sana, attenta del Vaticano II sicuramente preserva da questo tipo di rischio. Allora il numero 2 è molto importante, vi dico subito che i più decisivi sono il 2 e il 5. Il numero 2 e il numero 5. Gli altri li leggiamo un po' più rapidamente. Il 2 e il 5 ci costringeranno, diciamo, a uno sforzo maggiore. Ecco allora, Dei Verbum numero 2, natura e oggetto della rivelazione. Magari lo leggo tutto, così do la sensazione di insieme e poi riprendo le singole frasi. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo, hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della natura divina. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, per il suo immenso amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. È meglio che mi fermo qui. Allora, questo numero 2 lo dividiamo in tre parti. Questa è la prima parte che comprende le prime due frasi, ma vanno prese insieme, queste prime due frasi. Comincio con questa piccola osservazione. Chi di voi si ricorda? La volta scorsa io dissi, spesso, quando il Concilio, la Dei Verbum, usa l'espressione parola di Dio, non intende immediatamente la scrittura, ma la divina rivelazione, il rivelarsi di Dio. Ora, in questo numero 2 non trovate parola di Dio immediatamente, ma è di questo che si tratta. Cioè qui si descrive esattamente cos'è parola di Dio in quel senso originario, fondamentale, che è il senso con cui spesso il Concilio usa l'espressione parola di Dio o parlare di Dio. È questa roba qui. Questo il Concilio intende il più delle volte quando dice è la parola di Dio, è il parlare di Dio. Ecco, questo testo di Dei Verbum 2 è di importanza decisiva. Lo possiamo dividere in tre momenti. Dico subito di che cosa parlano i tre momenti. Io ho letto solo il primo, ma adesso do l'informazione complessiva. Il primo momento, che ho appena letto, sottolinea il carattere personale e relazionale della rivelazione. No, non dico gli altri due, lo spiego. Allora, ripeto queste due parole che sono fondamentali. Di che cosa parla questo numero 2? Un primo nodo, una prima questione fondamentale, un primo elemento cruciale è questo. La rivelazione divina ha un carattere personale e relazionale. Bisognerebbe proprio mandarle a memoria, questi due aggettivi. Perché sono così importanti? Beh, perché a volte nell'epoca immediatamente precedente al Vaticano II magari si era finito per porre l'accento soprattutto sul fatto che Dio rivelasse delle verità. Dunque una visione che mette prima di tutto l'accento su dei contenuti, no? Dei contenuti. Ora, intendiamoci, non è che il Vaticano II abbia cancellato questo aspetto, a un certo punto lo ha recuperato, ecco il famoso numero 6, che ho detto prima, che sta lì un po' in coda, in appendice, quindi hanno sentito poi il bisogno di raccordare questa impostazione così innovativa con la formulazione del Magistero Conciliare precedente. Però, posto che è chiaro che non è mica scomparso l'aspetto delle verità rivelate, ciò che balza in primo piano è che Dio, rivelando, rivela se stesso, cioè l'oggetto della rivelazione è la persona di Dio. Dunque, capite che già mettere l'accento su questo carattere personale implica la dimensione relazionale, perché rivela se stesso implica che rivelando se stesso cerchi una comunione, cerchi una relazione, appunto. Si può, in un certo senso, proprio